Quaresima è sempre una lezione complicata, perché di solito più o meno in marzo, e in marzo non so perché è un mese in cui si sovraffollano gli appuntamenti, gli impegni, le cose, per cui tutti siamo in stato di coma profondo. Allora, visto che noi ci siamo, ci meritiamo una lezione consolante come quella che ci aspetta oggi. Per non fare come fanno i parroci, che rimproverano quelli che sono a messa per quelli che non ci sono, ma fare il contrario, ma per dire, siccome siamo, ci meritiamo un premio, allora ci meritiamo questa lezione bella di oggi. Allora, stiamo nel nostro percorso, nella nostra riflessione intorno al tema del viaggio. E abbiamo un po' visto i primi tre brani, quelli dell'Antico Testamento, come una specie di fenomenologia umana, insomma le dimensioni del viaggio che sono messi in gioco dal nostro essere persone, alcuni aspetti della, così, dei movimenti profondi che un viaggio mette in gioco. E poi invece la volta scorsa abbiamo cominciato questa, diciamo, seconda metà di percorso, che cerca un pochettino di più di entrare in una riflessione cristiana anche un poco più specifica, a partire da questo tema del viaggio, ma del viaggio come nella sua valore di un'esperienza alla sequela del Signore Gesù, della sua incarnazione, della sua morte e risurrezione. E l'altra volta ci siamo un po', per quanto fuori tempo, alla vigilia della Quaresima, fermati sul testo dei Magi, con gli strani viaggi dei Magi e di Giuseppe. Non so se chi di voi c'era, se lo ricorda. Oggi invece ci dovremo fermare su il testo della seconda metà del capitolo 1 di Luca. Luca 1, 39-56, che è un racconto ancora una volta molto noto, la visitazione e il Magnificat. Ma prima di entrare e di leggere il testo vorrei così dire una premessa, no? Perché come spesso accade, nei testi contano anche i pretesti, sia nel senso di l'occasione, sia nel senso di ciò che è prima del testo, no? Del pretesto. E questo brano, che così, a cui noi abbiamo messo come titolo nel percorso delle leggi Madri di un viaggio, riguarda due donne, Maria e Elisabetta, e i loro due figli, che saranno poi chiamati Giovanni il Battista e Gesù il Cristo, quindi non due figli qualsiasi. Ma lo sguardo in questo testo si ferma sulle donne. I figli non ci sono ancora, sono nelle pance, sono ancora di là da venire, e si ferma su queste due donne, e non è un dato casuale. Nella cultura che ha prodotto i testi dei Vangeli, le donne avevano un ruolo, come sappiamo, non di primo piano, non pubblico, e dunque non si narrava di donne se non a causa di motivi particolari. Nella Bibbia noi troviamo figure di donne che sono però connesse a un significato preciso, non è casuale, no? Noi molto più potremmo fare protagonista di un romanzo un uomo o una donna, non dico indifferentemente, ma scriveremmo dell'uno o dell'altro dovendo raccontare una storia qualsiasi, di lavoro, di famiglia. Nella scrittura no, nella scrittura in genere parlare di donne significa parlare di, cioè fare una scelta specifica, perché non sono protagoniste nella cultura. E dunque le figure che in tutta la scrittura, ma in particolar modo nei Vangeli, le figure di donne che incontriamo hanno sempre una motivazione, vogliono dirci qualcosa. C'è una letteratura, cioè testi esegetici, letture, libri, su questo praticamente infinita, negli ultimi 20 anni, un po' perché l'attenzione alle donne e delle donne negli studi teologici ed esegetici è cresciuta molto, e quindi si è passata tutta una fase in cui tutte le donne studiavano solo le donne, non studiavano nient'altro, e così. Dentro questi libri voi trovate un po' di tutto, trovate tante cose, alcune interessanti, altre meno, alcune convincenti, altre meno, alcune un po' tirate, esagerate, come dice un mio amico, alcune donnesche, cioè in cui bisogna per forza dire che è così perché è politically correct promuovere le donne, eccetera, eccetera, altre più radicate. Ma diciamo, Luca e Giovanni sono i due Vangeli che hanno una maggiore attenzione alle donne e una maggiore presenza di donne. In Giovanni la questione è abbastanza chiara in linea generale, con tutte poi le sottolineature appunto di questi miliardi di studi. Se volete divertirvi, veramente posso darvi 40 titoli, ma comunque in Giovanni la questione è abbastanza chiara, nel senso che in Giovanni le donne sono l'altra metà della fede, cioè la fede ha due caratteristiche, due facce, una più istituzionale che in genere serve ma non capisce ed è rappresentata dai discepoli, e l'altra che è la parte che non è riconosciuta, non è istituzionale, non ha un volto pubblico, ma è l'aspetto vitale della fede, che è rappresentata dalle donne in modo specifico, poi dai peccatori e dagli stranieri, quindi da tutti quelli che non c'entrano. La cosa classica è che in tutti gli incontri i discepoli non capiscono e le donne sì, che alla resurrezione nel racconto di Giovanni arrivano prima le donne e così via. In Luca invece, che è il testo che noi studiamo, è un po' diverso, perché ci sono delle donne, ma soprattutto c'è l'imponente figura di Maria in Luca, cioè c'è la donna che ha una grande presenza, quasi tutti. Tutto ciò che noi sappiamo, diciamo o rappresentiamo nei quadri, eccetera, su Maria viene dal Vangelo di Luca, che ha grande attenzione ai Vangeli dell'infanzia, eccetera. Solo che la grande figura di Maria è un po' ingombrante da questo punto di vista, no? Perché è vero che è una donna, è vero anche che in come giustamente tutta la tradizione credente l'ha accolta e riconosciuta, come dire, ogni tanto diventa quasi una semidea, non proprio una donna normale, c'ha una serie di attributi, di capacità, di privilegi, si diceva nella teologia classica, che uno dice vabbè, brava lei, cioè la stessa cosa che diciamo di Gesù, bravo lui era Dio, già che non si dispera, ma noi poveracci che siamo nelle canne. E dunque è come se l'essere una donna di Maria va a scapito, cioè l'essere la madre di Dio, di Maria, va a scapito del suo essere una donna, quindi è più importante il fatto che è questa donna così splendente, particolare, eccetera. Allora anche qui, come in tutte le cose del Vangelo, dovremmo veramente fare un po' lo sforzo di ascoltare i testi come se fossero la prima volta, senza, sforzandoci di lasciare un po' cadere, no, tutta la risonanza abituale, no, che abbiamo nelle orecchie, no? Qui si tratta di una donna e di un'altra donna, sua cugina Elisabetta, che sono innanzitutto delle donne, e delle donne in un passaggio complesso della loro vita, che è quello di una maternità. L'annunciazione sarà cioè l'annunciazione è il brano immediatamente precedente. Maria ha ricevuto l'annunciazione e Elisabetta è già avanti nella sua gravidanza, e queste due madri si incontrano. Poi vi dirò alcune cose alla fine. Mi sembra che questo sarebbe un buon brano per chiedersi che viaggio bisogna fare per diventare da donne madri, ma anche da maschi a madri, e qual è il viaggio che ci fa diventare da esseri con un corpo e sessuati che hanno un nome di identità su se stessi, a esseri che hanno un nome di identità in relazione a un altro. donna sta in piedi da solo, madre, bisogna essere madre di qualcuno per potersi chiamare madre. E ovviamente questo è un tema molto serio, no? Appunto ridirò qualcosa alla fine, molto serio, perché è un tema delicato, perché per tanto tempo ci è stato detto che era semplicemente una cosa naturale che riguardava come uno era biologicamente fatto, dunque le donne diventavano madri e avevano il desiderio di maternità, l'istinto di maternità, tutte quelle robe lì, i maschi che non erano fatti così non diventavano madri, al massimo diventavano padri perché si assumevano una responsabilità. E questa cosa sembrava naturale, dunque se non accadeva eri tu che eri un po' fuori dalla cosa della natura, insomma, eri tu che c'avevi qualcosa che non andava, no? E per tanto tempo abbiamo, come dire, semplicemente incamerato questa questione, no? Forse proprio qui questo testo doveva metterci in avviso che il problema non è così biologico come sembra, che c'è un viaggio da compiere. Non solo che ci sono molti modi di essere madri, nel senso che certo che sì, no? Madri spiritualmente, madri qua, madri là, ma che c'è una maternità che non ha quasi niente a che fare con le viscere, con la biologia, e che forse è quella decisiva, che consente anche di essere, di cercare di essere buoni madri, buone madri e padri biologici, ma come dire, di cui l'essere madre o padre biologico è solo il sacramento eventualmente, ma il vero viaggio si compie da un'altra parte, no? Allora, la domanda con cui vi chiederei di ascoltare questo testo non è tanto su Maria, tutte le sue doti e i suoi aggettivi, ma che viaggio si compie dall'avere un nome che si definisce in se stesso, all'avere un nome che si definisce in relazione con qualche cosa che si è generato. Qual è il viaggio che unisce questi due passaggi? Allora, il testo dice così: in quei giorni Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in fretta una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino le sussultò nel grembo. Elisabetta fu piena di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo. A che debbo che la madre del mio Signore venga a me? Ecco, appena la voce del tuo saluto è giunta ai miei orecchi, il bambino è esultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell'adempimento delle parole del Signore. Allora Maria disse: l'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato a mani vuote i ricchi. Ha soccorso Israele a suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre. Maria rimase con lei circa 3 mesi, poi tornò a casa sua. Questo testo è bello ai miei orecchi, perché è innanzitutto un testo molto semplice. Molto un racconto piano, no? Nessun effettaccio, nessun colpo di scena, costruzione complessa. Come credo si sarà capito dalla scelta dei testi di quest'anno, il mio percorso personale mi sta portando da testi complessi, più articolati, intellettuali, a testi sempre più semplici, a racconti per bambini, no? Poi forse tornerò a cose complicate, non lo so, ma mi piace molto, no, questo tono in cui le cose profonde, serie dell'esistenza sono raccontate con la stessa voce con cui si direbbe spegni che il caffè sta salendo, cose del genere, cioè con un tono quotidiano, no? Poi è molto bello, nel primo versetto noi troviamo una specie di riassunto di tutta la strada che abbiamo fatto fino qua. In quei giorni Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in fretta una città di Giuda. C'è tutto il percorso fatto fino adesso, no? In quei giorni vuol dire proprio allora, in un punto determinato. Un viaggio non è un dato generico, non ci si mette in viaggio nella mente, in ideale, in teoria. C'è un momento che è la partenza, no? C'è un punto concreto che fino a un momento prima eri fermo e il momento dopo ti metti in movimento, no? E bisogna sapere quali sono i nostri giorni. Qual è il giorno in cui bisogna mettersi in viaggio? E ci si può pensare, preparare, organizzare, tutto vero, ma poi c'è un giorno in cui il giorno prima non era in viaggio, il giorno dopo sì, punto. In quei giorni Maria si mise in viaggio. Mettersi in viaggio è una bella espressione. Uno si mette nella condizione di, no? Prende se stesso e si mette in viaggio, che trovo bello. Verso la montagna, guarda caso il viaggio c'è sempre una montagna da scalare, no? Non si può viaggiare in discesa, no? Non esistono le discese nei viaggi, i viaggi sono sempre verso una montagna, perché? Perché il viaggio è condizione in sé faticosa, in sé precaria, eccetera, va bene? E raggiunse in fretta, questo in fretta sarebbe veramente da fare. Questo esercizio di leggere tutta la scrittura da Genesi 1:1 a Apocalisse 21, sottolineando tutte le volte che c'è la parola fretta, si può anche fare più facilmente uno su internet, su un CD della Bibbia, mette la parola fretta e viene fuori l'elenco delle citazioni, ma serve meno, se uno legge tutta la Bibbia serve di più. In fretta, questa fretta è proprio... E l'etichetta, l'indicativo, la freccia, non so come dire, il segnale, l'evidenziatore della salvezza che passa. In tutta la scrittura ogni volta che c'è una fretta c'è una salvezza. La fretta ci piglia, la salvezza ci piglia sempre alla sprovvista, no? C'è sempre... Per quanto uno lo abbia desiderato, sperato, invocato, costruito, ci si sia preparato, ci abbia lavorato, quello che poi succede davvero è che arriva che non te lo aspetti. Funziona come gli amori, no? Arriva da altrove, da un altro luogo, in un altro tempo, in un altro modo, con un'altra faccia. Tu lo riconosci, sai che era quello, però dice no, proprio adesso, no? La frase è sempre proprio adesso. Proprio adesso, no? La cena di Pasqua, secondo le prescrizioni di Esodo, si mangia coi piedi calzati, il vestito cinto, il bastone in mano, no? Pronti alla partenza, e si deve mangiare pane azimo perché non si è avuto tempo di fare lievitare il pane, no? E da 4.000 anni non si è mai avuto tempo, dice ragazzi, organizzatevi. E no, non c'è il tempo, no? Perché non ci sarà un viaggio in cui non sia mancata una settimana per prepararsi, no? Perché la salvezza funziona così, perché la salvezza arriva da altrove, perché fortunatamente la salvezza non è nel governo della nostra programmazione, no? E io credo che ad esempio questo qua è un tema su cui bisognerebbe veramente riprendere a ragionare con grande forza, perché la potenza anche culturale del nostro programmare è molto forte, no? Noi siamo tutta gente con la previdenza sociale, la pensione, l'assicurazione, che è giusto, è un atto di responsabilità rispetto a se stessa e al futuro, no, va bene, però ce l'abbiamo anche nella testa, non solo nelle cose, no? Nella testa abbiamo questa idea come dice Woody Allen, smetterò di fumare, così vivrò una settimana di più, sono certo che quella settimana pioverà. Cioè, abbiamo questa idea che uno può comunque assicurare se stesso, no? E invece la salvezza sta sotto il segno della fretta, e allora bisogna probabilmente avere una capacità di lasciare uno spazio che la fretta possa agire, perché se uno si organizza troppo poi non c'è proprio più spazio, eh? Cioè, se tutto è organizzato, pianificato, se tutto è ammobiliato, il regalo di uno stupendo mobile di antiquariato mi manda in crisi invece di farmi piacere, perché non so più dove metterlo. Bisogna sempre avere una parete vuota su cui poter accogliere il regalo di un magnifico mobile di antiquariato. E allora, questo mi pare, come dire, questo versetto è veramente fin dove siamo arrivati, no? Fino qui, proprio il riassunto, sotto questo tono meraviglioso della fretta, che poi questi che viaggiavano a piedi, a mulo, sul dromedario, c'erano tutta sta fretta, no? Mentre preparavo questo coso, questa riflessione, ho scaricato, come faccio abitualmente, il testo da internet per poterlo pasticciare, no? Per non pasticciare più la Bibbia, che ormai ha visto i suoi giorni migliori. Allora scarico il testo da internet e mi sono scoperta che friggevo, perché il collegamento c'aveva una leggera lentezza, che vuol dire che invece che un decimo di secondo ci avrà messo 3 secondi a scaricarlo. E ho detto, oh, ma come, no? Com'è che non abbiamo più la fretta della salvezza perché tutto è pianificato? In compenso abbiamo l'impazienza, siamo diventati tutti dei pentolini di acqua che bolle, cioè tutti che, ma come, è lentissimo questo computer, no? Ma scusate, come abbiamo vissuto tutti fino a 15 anni fa? Tutto è, non si può aspettare, non si può fare una coda, non si può. Allora forse bisognerebbe un po' ragionare su questo tema della fretta, va bene. E invece poi qui comincia, diciamo, il nuovo, no? Entrata nella casa di Zaccaria salutò Elisabetta, è carino, eh? La casa è quella di Zaccaria, ma la persona che l'abita è Elisabetta. E qui c'è veramente, no, tutta la differenza che c'è tra patrimonio e matrimonio. Il monio viene da munus, da dovere, no? Da compito. Allora c'è il patrimonio e il munus, il dovere, il compito del padre, eh? E il matrimonio è il compito della madre. Sono due belle parole in italiano, guarda caso, no? Raramente credo che abbiamo messo insieme patrimonio e matrimonio, però sono la stessa struttura di parola. Allora qui c'è proprio tutto il patrimonio e il matrimonio. La casa è di Zaccaria, ma la persona che si incontra è Elisabetta. Attenzione, tutte e due le cose, patrimoni e matrimoni, sono necessarie a vivere, e ciascuno di noi è un po' padre e un po' madre. E tra l'altro, adesso non vorrei, come dire, esagerare con i giochi di parole, ma il dono delle cose, il dono del padre, il dono della vita custodita, il dono della madre, stabiliscono ciascuno di noi già in un dato di relazione. Cioè non è il dono dell'uomo e il dono della donna, è il dono del padre e il dono della madre. Ognuno di noi è padre per una parte, perché ha nella sua vita un patrimonio, cioè cose, lavoro, produttività. Ognuno di noi è madre, perché ha comunque una intimità, degli affetti, una vita da custodire, e queste due attività non sono solitarie, sono già nomi di relazione. Noi abbiamo una relazione con le cose nel nostro patrimonio, con la casa, la professione, il denaro, il possesso, la produttività, che ci è data non come io e le mie cose, ma io e le mie cose per generare vita, per essere padri. Non io e i miei affetti, ma io e i miei affetti per generare vita, per essere madri. Allora, entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino le sussultò nel grembo. Io non so che idea avete voi nel sentire il suono di questo versetto, perché questo versetto è un po' tra appunto il racconto dei bambini, appena il principe baciò la principessa, lei si svegliò dal lungo sonno, no? O il tono un po' magico, un po' boh, che uno dice, vabbè, cose che succedevano allora, che certo non succedono più, non so come dire, no? Queste robe che in questo racconto, a metà tra la fiaba e il tempo eccezionale che è il Vangelo, no? Questi ci avevano sogni, visioni, sussulti, cose, noi poracci, abbiamo una vita normale, ci tocca pensare, cercare di capire, farci venire una buona idea, no? Ecco, non funziona così ovviamente, al di là del genere letterario, l'Evangelo non è una cosa un po' strampalata, che gli succedevano degli strani fenomeni paranormali e invece noi poveracci siamo qua che ci tocca, che se uno mi saluta io devo dire buongiorno, perché questo comporta la regola degli umani, o che se sono di fronte a una situazione nessun angelo mi appare in sogno per dirmi non andare di qui, passa di là, ma a me tocca mettermi lì, pensare, consigliarmi con qualcuno, sperare di non sbagliarmi troppo, no? Non funziona così. Cioè, questa è la nostra storia, al di là del genere letterario. Questa è la vita com'è, no? La vita com'è guardata attraverso la trasparenza, essendo padri e madri in relazione con una vita più grande di noi, non essendo semplicemente appiccicati alle cose, nemmeno alla nostra intelligenza, al nostro cercare di capire, al nostro rispondere ai saluti. Questa è la vita com'è. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino le sussultò nel grembo. Se io lo dicessi con un altro genere letterario, voi improvvisamente vedreste che cosa significa, no? Appena una parola è scambiata sul serio e ci tocca il cuore, la vita che siamo in grado di generare comincia a nascere. Il saluto di Maria, udito da Elisabetta, è lo spazio di una parola scambiata, di una parola vera, non di una chiacchiera. Di una parola vera non vuol dire necessariamente una parola pia, no? Tutte le volte che parlando con qualcuno in una situazione in cui stavamo abbastanza male da far la fatica di cercare di dire la verità e non di insegnare, di spiegare, di dire, ma di dire un pezzo di noi, quelle volte in cui ci è capitato nella vita, e mi auguro a tutti sia capitato, di sentirci profondamente ascoltati e di sentire che il pezzo di verità che faticosamente stavamo cercando di dire di noi è raccolto dall'altro con affetto, senza giudizio, in libertà, la nostra vita ha sussultato. E queste due donne fanno questo piccolo miracolo, riassunto nel genere letterario, di un saluto scambiato, perché è chiaro, qui era prima del Novecento, prima della psicanalisi, prima di tante cose, quindi non avrebbe potuto scrivere. Appena la seduta di autocoscienza attuata tra le due donne raggiunse il suo livello di transfert, perché non è, come dire, non c'entra niente, no? Però è certo che per noi questo saluto scambiato, per non sembrare semplicemente un gesto magico, che uno va lì e dice abracadabra e l'altro dice magica bula, ma per capire che cosa significa un saluto scambiato, ci abbiamo bisogno di qualche parola in più, evidentemente, no? Allora è veramente lo spazio che si instaura nella parola scambiata. Pensate nella scrittura quante volte c'è una parola scambiata che dà origine ad altro. Il caso classico sono i due di Emmaus. Di che cosa andate discorrendo tra voi? Se i due stavano zitti, il viandante silenzioso che li avvicina e che si mostrerà essere Gesù non aveva niente da chiedergli. Ma i due parlano e poi parlano con lui, scambiano la parola con lui, viene loro restituita la spiegazione delle scritture e il cuore scaldato. Ma se ne potrebbero, pensate per esempio alla parola scambiata tra Gesù e il buon ladrone. solo perché quello ci ha affiato per dire all'altro ladrone di stare zitto e per invocare anche quella situazione estrema, ricordati di me, per lanciare questo ponte che una parola scambiata è, questo sbilanciamento, questa uscita di sé, noi dovremmo dire col linguaggio moderno, una parola scambiata dovrebbe sempre essere l'uscita dal proprio narcisismo. Per questo così spesso non sappiamo più parlare, le nostre parole sono chiacchiere, perché molto spesso le nostre parole sono un esercizio di narcisismo proiettato. Proiettiamo in schermo panoramico, invece di lasciare l'umano narcisismo dove sta e fare un salto fuori. Allora, nella scrittura la parola scambiata apre sempre uno spazio. E in questo spazio il bambino sussulta in grembo. C'è forse un altro modo, un'altra immagine, un'altra figura per dire quello che tutti noi vorremmo continuamente, cioè che la nostra vita, quella più profonda e segreta, quella che ancora non ha gambe e braccia ma neanche autonomia, quella che è ancora tutta nostra, che è la vita del nostro desiderio profondo, che è la vita che sta tutta contenuta in noi, e quindi la nostra verità più profonda, questa vita abbia un sussulto, una botta di vita, una voglia di muoversi, di essere altro. Tutti noi in fondo passiamo tutta la nostra esistenza nella lunga gravidanza di noi stessi, no? A concepire noi e ci raccontiamo un sacco di storie con i nostri patrimoni e matrimoni per tentare di non essere condotti al doloroso momento del parto, no? Dunque cominciamo a definirci la moglie di qualcuno, il marito di qualcuno, il professore piuttosto che l'avvocato, il dottore o il medico, ci mettiamo un sacco di sostantivi per darci un nome, la madre di qualcuno, il padre di qualcuno, per non essere costretti ad ascoltare questa vita segreta che è la nostra più profonda, no? E che abbiamo paura di non farcela generare. Va bene, credo sia chiaro. E poi qui c'è questo altro versetto bellissimo. Elisabetta fu piena di Spirito Santo. Fino qui, fino al sussulto della nostra vita in grembo, come dire, stiamo parlando ancora di qualche cosa che è l'esperienza comune della vita umana quando è profondamente vissuta, no? Che può essere, non è così comune, ahimè, ma può essere il frutto di una vita buona, ma poi c'è un salto di qualità, no? C'è qualcosa che viene da altrove. C'è questo Spirito Santo che nei primi capitoli di Luca ha un sacco da fare, va, viene, sta su quello, l'annunciazione sta su Maria, poi su Simeone e Anna, poi su qua con Elisabetta, cioè va e viene alla grande, poi c'è un sacco da fare sto Spirito Santo. E qui però anche noi abbiamo un bel po' di, come dire, di segatura nella testa da sbattere via, no? Perché poi questo Spirito Santo è strano, no? Cioè che è una colomba, vabbè, cioè la terza persona della Santissima Trinità, certo che sì. L'amore che unisce il padre e il figlio, sì, tutte bellissime definizioni, cioè che cos'è? Perché tanto quanto il padre creatore, l'onnipotenza, la potenza di Dio, uno riesce un po' ad avere nella testa un luogo dove avere Dio Padre. Gesù, vai, già più facile, Gesù il Cristo, il Salvatore, morto in croce, la sua vita umana, ok, ma sto Spirito Santo? Allora io credo che appunto che questo è uno dei motivi per cui spesso fatichiamo così tanto, no, nella nostra vita di fede, perché non abbiamo proprio un posto nella testa, nell'immaginario, nella simbolica, non so, dove mettere questo Spirito Santo, non tanto in termini intellettuali, credo che se ci mettessimo a parlare ognuno di noi avrebbe una certa capacità catechetica di spiegare due cose sullo Spirito Santo, no? Ma in termini vitali, no? Rispetto alla nostra vita di fede, quando è che cos'è, no? Dove si muove, qual è la... E allora io credo che qui sta proprio questa questione, cioè che qui sta, per dirlo in un modo banale, la differenza tra i credenti e i non credenti. Sta uno dei luoghi, che sono pochi, 3 o 4, su cui, se uno crede nel Dio Padre di Gesù Cristo, nel suo spirito, fa una differenza rispetto a non credere, no? Cosa voglio dire? Lo Spirito Santo è il dono che viene d'altrove, l'inatteso che viene chiamato fuori da me come una possessione, uso volutamente questo termine perché tutti ci abbiamo in testa la possessione demoniaca, l'essere indemoniati, quelle cose lì. Ecco, lo Spirito Santo è l'inatteso che viene chiamato fuori da me e che, non essendo dato dalle premesse iniziali, pure io riconosco come profondamente me. E quella vita in più che io non mi posso dare da sola, che è totalmente nuova, che dunque non poteva venire semplicemente dalle premesse, dalla mia educazione, dalla mia cultura, dal mio impegno, dal mio migliorare, eccetera, ma che contemporaneamente, quando si attua, io la vedo e so che è la mia. Non è una qualcosa di estraneo, aggiunto, così via. Per questo la tradizione della Chiesa ha sempre attribuito allo Spirito Santo, come in forma di doni o di azioni, eccetera, tutte le azioni che riguardano la sapienza, intelletto, consiglio, discernimento, eccetera, tutte le azioni che riguardano la parola, interpretazione, ispirazione, ascolto, eccetera, eccetera, tutte le parole che riguardano la, come dire, il rendersi conto di, riconoscere in me un dono e farlo fruttare per tutti, no? Lo Spirito Santo ha sempre avuto, come dire, come campo d'azione questo campo di azione qua. Si parla di discernimento dello Spirito, di dono dell'intelletto, della sapienza, del consiglio, eccetera, di interpretazione della Scrittura, ispirazione della Scrittura, i profeti e così via. Lo Spirito Santo è proprio colui che abita questo spazio di parola scambiata e che ne trae qualcosa. Quella vita che sussulta, che non era data dalle premesse, ma che nel momento in cui accade io riconosco, in cui io discerno che è la mia, che è quello che senza sapere io stavo cercando, che è proprio lì. E dicevo, questo è uno dei punti su cui fa differenza essere credente o no. Agire la propria vita, il proprio patrimonio, il proprio matrimonio, certi che prima o poi, da qualche parte, lo Spirito Santo farà fiorire la mia vita in un modo che non si poteva ricavare dalle premesse che sono in campo, dai dati, dagli elementi, dal mio riflettere, dal mio impegnarmi, dal mio scegliere, dal mio su, dal mio giù, eccetera, eccetera. Ma che insieme io riconoscerò questa vita fiorita come qualcosa che è me, credere senza dubitare che lo Spirito Santo agisce, questo fa differenza. Elisabetta fu piena di Spirito Santo. Ed esclamò a gran voce: benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo. La prima azione generata dallo Spirito Santo è un'azione di benedizione. Tutta la tradizione spirituale, guardate che noi diciamo vita spirituale perché sarebbe vita nello Spirito Santo, vita spirituale sarebbe questo. Chiusa parentesi, perché noi vita spirituale vuol dire devota, di preghiera, vita spirituale sarebbe la vita secondo lo Spirito, cioè una vita normale, non devota, una vita normale che continuamente scommette su questo sovrappiù inatteso, che si costruisce non appoggiandosi su ciò che possiede, che ha, che capisce, che sa, ma si appoggia decentrata. Questa è una vita spirituale. Si appoggia su quello che non c'è ancora, che sa che ci sarà. Il primo frutto, tutta la tradizione cristiana sulla vita spirituale dice sempre che criterio, per esempio, per il discernimento degli spiriti, quali vengono da Dio e quali no, eccetera, eccetera. Ah, è chiaro, lo spirito frutta benedizione. Benedire e non maledire. Non è un caso che ancora recentemente gli ultimi pezzettini della riforma liturgica messa in moto dal Vaticano II, per esempio, hanno riformato il libro delle benedizioni, il benedizionale, ritornando alla prassi antica del cristianesimo che declericalizza la benedizione, cioè la toglie dallo stretto potere del ministero, e la moltiplica. Il benedizionale è un libro bellissimo, lo trovate anche scaricandolo da internet, perché ci sono benedizioni praticamente per qualsiasi cosa, meravigliose proprio, cioè per qualsiasi dato e situazione della vita, no? Bene diciamo il bene di una vita che siamo certi fiorirà. Allora, questo va dagli aspetti più quotidiani, no? Del tipo, come ci insegnava Mario Picco, che se uno ti dice sei scemo, la risposta da dare è: però hai una bella voce, perché in genere lo smonta clamorosamente, no? Allora, da benedire a questo livello qua, cioè invece di raccogliere, andare a cercare il pezzo di buono che c'è in ogni cosa che accade, questo è il gesto base della benedizione. Ed è un esercizio, un artigianato che si impara, cioè non è una cosa innata, nessuno nasce innato così, tutti nasciamo con un innato, chiameremo senso di, virgolette, giustizia, che sarebbe, e che cavolo, cioè non scherziamo, si impara a essere gente con gli occhi che benedicono, dunque che va a cercare, no? E tutti noi sappiamo, per aver incontrato, ho citato adesso Mario Picco, ma ognuno di noi nella sua vita credo ha incontrato persone capaci di benedire, che cosa benedicente sia per la nostra vita, quanto ha fatto crescere le nostre vite avere incontrato chi benediva. Allora, da questo aspetto qua in poi, secondo la fantasia dello spirito, dire bene, benedire della nostra vita e la vita altrui, della vita che incontriamo e che siamo chiamati a riconoscere come nostra nello spirito, ma non in teoria, in astratto, no? Perché uno dice vabbè, no, bella sta cosa, carina proprio, no? Dopo però, quando sei lì, il criterio non è mica, cioè, benedire, no? Perché quello te frega, quell'altro è isterico, quello ti tratta male. Bon. Benedetta sei tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo. Questa cosa che ci hanno insegnato da piccolissimi a recitare nell'Ave Maria, quindi che fa parte della nostra struttura più proprio infantile della fede, sarebbe l'asse di una vita adulta cristiana. Da cosa si riconosce? Qual è il frutto di una vita nello spirito di un adulto cristiano? Che di ognuno che incontra benedice lui e la sua vita, il frutto del suo grembo. Già benedire gli altri è duro, ma benedire la vita degli altri, perché tanto quanto voler bene alle persone è un conto, ma voler bene alla loro vita, che sarebbe alla loro vita come loro la vivono, come loro la generano, come loro sono capaci di nutrirla, spesso male, assai male. E qui non si potrebbe, credo. Allora, benedetta sei tu fra le donne, benedetto il frutto del tuo grembo. a che debbo che la madre del mio Signore venga a me? Anche qui, per esempio, c'è un equilibrio in questa frase apparentemente semplice e che noi normalmente attribuiamo a questo caso unico nella storia, che è l'incontro tra Maria e Elisabetta. Dunque saltiamo il versetto, perché tanto no, qual è il problema? Ci sono un bel po' di cose che invece sono ben serie per noi. A che debbo? Dobbiamo qualcosa a qualcuno? La nostra domanda quando qualcuno arriva improvviso normalmente è: che vuoi? Se siamo molto gentili, che ti serve? La domanda di Elisabetta è: a che debbo? Credo che è chiara la differenza. Il problema dell'altro, della storia, della vita che ci visita, non è cosa vuole la vita, ma a che cosa dobbiamo che la vita ci abbia visitato. Il problema non è l'altro, sono io. E poi, a che debbo che la madre del mio Signore riconosce nell'altro la sostanziale uguaglianza alla propria maternità? Non è un estraneo, non è uno straniero, non è uno sconosciuto, un angelo. È madre come lei sta per diventare madre. E poi qui c'è l'inclusione col versetto 41. Ecco, appena la voce del tuo saluto è giunta ai miei orecchi, il bambino ha esultato di gioia nel mio grembo. Casomai uno si fosse distratto al versetto 41, ripete, ma ripete ampliando, perché è bellissimo. Abbiamo perso lo Spirito Santo, lo ripeto. La parola scambiata crea lo spazio allo Spirito Santo, ma poi di mezzo c'è lo Spirito Santo, e questa parola scambiata che ha creato lo spazio perché lo Spirito Santo cada, secondo il lavoro che lo Spirito Santo fa, diventa parola riconosciuta. Appena la voce del tuo saluto è giunta ai miei orecchi, è una parola riconosciuta, io so che mi hai salutato, perché questa è l'opera dello Spirito Santo, mi fa riconoscere. E attenzione, la vita dunque non sussulta semplicemente, che è già una bella cosa, no? Tante volte io penso che vorrei un sussulto nella mia vita, già mi andrebbe bene, ma ben di peggio invece, il bambino ha esultato di gioia, che è un tipo di sussulto ben preciso, che è il sussulto della gioia. Allora, in mezzo c'è lo Spirito Santo, ciò che trasforma la parola scambiata in parola riconosciuta, accolta se volete, e il sussulto della nostra vita in una gioia perenne è questo essere pieni dello Spirito Santo, fare fiducia su questa vita che ci viene donata e che non ci sarà fatta mancare. Ci hanno insegnato al Catechismo che nel battesimo siamo segnati con lo Spirito Santo e che questo non ci può essere tolto, si chiama carattere. Allora, sugli altri sacramenti c'è tutto un andirivieni, si possono ricevere, non ricevere, possono addirittura essere in qualche modo, possiamo esserne esclusi dalla partecipazione, ma al battesimo no, non c'è modo di diventare abbastanza cattivo cristiano da poter essere sbattezzati, non ci si sbattezza. Cioè abbiamo ricevuto lo Spirito Santo, il sigillo dello Spirito Santo, e questo non ce lo può togliere niente. Cioè abbiamo ricevuto la possibilità che se noi mettiamo in atto una parola scambiata, questa parola si trasformi in parola riconosciuta, e che se noi lasciamo che la nostra vita sussulti, questo sussulto diventi un'esultanza di gioia. E dunque il frutto non è più semplicemente la benedizione, ma è beata colei che ha creduto nell'adempimento delle parole del Signore. A questo punto si capisce, non è solo più benedetta tu fra le donne, ma è beata tu che hai creduto nell'adempimento delle parole, che sono quelle qui nell'episodio dell'annunciazione, cioè questo dono dello Spirito Santo. Mi sono un po' allargata su questi sei versetti, per cui sto parlando da un'ora. Allora dico solo due cose sul Magnificat, che è un testo molto conosciuto e che forse meriterebbe invece una lezione da solo. Ma allora Maria disse, in questa parola scambiata, la parola di benedizione e di beatitudine viene detta da Elisabetta, e allora Maria risponde. Allora anche qui biblioteca di letteratura esegetica, uno dei testi più studiati, modelli, le preghiere dell'Antico Testamento, bla bla bla, sì, tutto vero, giusto, no? Cioè è un genere letterario, una forma, un tipo di costruzione molto comune nell'epoca, che ha un suo standard, diciamo, conosciuto, eh? Ok, vero. Detto ciò, che cosa in questa dinamica, in queste due donne madri di un viaggio, che cosa ci dice? Allora, la prima cosa che ci dice è che sia Maria che Dio hanno più dimensioni. L'anima mia, lo spirito, il mio spirito, così come Dio ha la misericordia e la potenza. Cioè, chi si mette in viaggio non è mai una persona a una dimensione. Diventiamo complicati, sì, ma anche diventiamo gente capace di misericordia e potenza, di ricevere tanto la misericordia quanto la potenza, gente capace di avere un'anima ma anche uno spirito. È chiaro, qua dietro c'è un problema linguistico di radice greca, radice ebraica, tutto quello che volete, non sto facendo un'esegesi, ma siamo gente che ha una profondità tridimensionale, no? Che non abbiamo solo il fuori, quella faccia che vede il mondo, e il dentro, che sarebbe quello che sono io, punto. Siamo gente che ha il fuori, il dentro e lo Spirito Santo, che moltiplica e che dunque ci fa tanti piani su cui c'è spazio per tante cose, per cui possiamo avere grandi dolori e grandi gioie contemporaneamente, perché abbiamo tanti piani diversi, per cui possiamo avere posto per amicizie molto diverse tra di loro, per cui possiamo amare la vita della gente essendo vite molto diverse. Non abbiamo bisogno di essere narcisisti monodimensionali, anzi, narcisisti e omofiliaci, capaci di amare solo ciò che è uguale a noi, ma possiamo essere plurali e avere tanti piani nella nostra libreria interiore, dove ci stanno, come nella mia libreria, i libri di filosofia, quelli di teologia, un piano di romanzi e un piano di fumetti di Martin Mister. C'è posto per tante cose diverse. E poi questo canto ha veramente due parti, no? Una parte in cui Maria dice di sé e dice della propria vita fiorita, ma l'altra parte in cui dice del mondo, dell'ordine del mondo che è rovesciato, ha rovesciato i potenti dei troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote. Cioè la vita che fiorisce non è mai solamente la nostra, e questo è l'altro grande mistero dello Spirito Santo. Se la mia vita fiorisce, se la mia vita non è narcisistica, la vita intorno a me fiorisce. E gli ordini si rovesciano, perché questo opera lo spirito. dunque Maria rimase con lei circa 3 mesi, poi tornò a casa sua. Questo versetto chiude veramente mirabilmente questo incontro tra due madri. Un viaggio è capace di rimanere e di andarsene. Si può rimanere con lei circa 3 mesi e poi tornare a casa propria e lasciare. Basta, perché mi pare fino qua. Così, il mio augurio è che queste due donne ci facciano compagnia verso la strada di Pasqua. Pasqua è laddove la vita fiorisce in modo definitivo sulla morte, fiorisce in modo radicale, Gesù risuscita. E per partecipare alla morte e resurrezione del Cristo dobbiamo tutti diventare un po' madri di una vita segreta e lasciarla fiorire.